testo che mi è stato sottoposto è questo, dal versetto 17 al versetto 23 di Giuda, l'epistola di Giuda, e vorrei leggerlo. Ma voi carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che seguiranno le loro empie passioni. Costoro sono quelli che causano le divisioni, gente carnale che non ha lo spirito. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio aspettando la misericordia del Signor nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna. E abbiate compassione gli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando persino la veste contaminata della carne. Fin qui la lettura. Vorrei chiedere a un fratello se può pregare quel traduttore per noi.
Caro Padre, grazie perché questa sera ci hai riuniti qui per godere di questa comunione, di questa fratellanza. Siamo gioiosi di vederci l'uno all'altro e davvero vogliamo ringraziarti, benedirti. Grazie per la tua parola, ti prego di benedire questo studio, Elia, che ci guiderà e noi nell'ascolto per la nostra edificazione, nel nome di Gesù. Amen.
Il tema che vorrei proporvi è lotta e persevera nella verità. Quindi lotta e persevera nella verità. Giuda si trova di fronte a un'emergenza, come abbiamo visto nel versetti 3, di fronte a questa emergenza cambia direzione, affronta la presenza di individui corrotti che deturpano la verità, quelle verità che sono state consegnate alla Chiesa in maniera definitiva. Queste intrusioni minano a più riprese l'unità della Chiesa. Giuda, oltre a fare una descrizione dettagliata della natura degli apostoli,
apostati.
Sì, ma no, apostati, gli atti degli apostati. Ho confuso questo. Assicura anche ai suoi lettori del definitivo giudizio di Gesù Cristo su questa categoria di persone. Abbiamo sentito da Saverio la settimana scorsa che sono custoditi, cioè questo termine è ascritto a una situazione che è già stata prevista dall'eternità e non può essere variata. Quindi sono custoditi dall'eternità queste persone e verranno giudicate in maniera irremovibile e definitivamente. Quindi loro sì, hanno un raggio d'azione, ma la loro fine è stata stabilita. Quindi esorta Giuda la Chiesa a compattarsi unitamente attorno alle verità cristiane, il loro definitivo oggetto della fede che è stata tramandata una volta per tutto da Cristo, colui che ha rivelato il Padre, luce del mondo, è stata data agli apostoli e da lui costituiti. Quindi solo per sottolineare, solo i documenti autentici che contengono fedelmente e autenticamente l'insegnamento di Cristo e dei suoi apostoli, come li abbiamo nel Nuovo Testamento. Non ci sono altre fonti a cui fare riferimento. Quindi solo questi hanno fonte, valore normativo per la Chiesa di Cristo. Quindi la Chiesa è esortata a difendere la fede, deve lottare tutti i tempi con la sola scrittura, sola fede, confessando l'Evangelo davanti agli uomini, denunciando gli errori che danneggiano la verità, con lo zelo nello studio delle scritture, nella diffusione delle stesse attraverso uno stile di vita consono al linguaggio puro che la verità ascrive nella scrittura. Quindi, di fronte alla pericolosa propaganda dei falsi dottori, di cui Giuda ha tracciato sia il carattere sia la preannunciata condanna, e Giuda riassume il dovere dei fedeli in tre esortazioni. La prima è riafferma la verità, La seconda è: riafferma la verità col tuo stile di vita. La terza, appunto, riafferma la verità nella chiamata della Chiesa. Quindi vedremo queste tre esortazioni. Quindi la prima, riafferma la verità, 17 e 19. Quindi ricordati che gli apostoli hanno predetto la presenza degli apostati. Ecco, non facciamo, io non devo fare differenza. Ma a voi, versetto 17, carissimi, ricordatevi ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Si impone una necessità. Se fino adesso abbiamo, nei studi precedenti, parlato degli apostati, dei falsi dottori, Giuda in questo momento si riferisce essenzialmente o esclusivamente agli eletti del versetto 1. Quindi, ma a voi, ma a noi, ma a voi carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Quindi sono loro, sono queste persone che devono fare, devono riaffermare la verità. Questa particolare attività, custodire, è l'azione decretata da Dio che determina la salvezza totale degli eletti, una protezione assoluta sia nella loro vita sia nella glorificazione definitiva davanti alla sua presenza. Però, ma voi, quindi, è una discriminazione in effetti dei falsi empi che sono custoditi. Questi ma voi, rivolto appunto ai credenti, sono, avete notato, è ripresa due volte, sia al versetto 17 sia al versetto 21. Sono due sezioni molto importanti. Vorrei brevemente annunciare solo alcuni punti dell'insegnamento profetico fatto dagli apostoli nel preparare la Chiesa contro questa categoria iniqua di persone. Paolo dichiarò la pertinenza dei suoi insegnamenti nel tutelare i credenti e gli anziani della Chiesa di Efeso, quando afferma o riafferma che i suoi insegnamenti sulle verità bibliche avrebbero formato non solo la conoscenza dottrinale, ma avrebbero tutelato preventivamente la Chiesa contro le insidie alla quale essa sarebbe stata esposta. Atti 20-28 dice: badate voi stessi a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha custoditi vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi essi sorgeranno, tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarvi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Così dice qualcosa di analogo in 1 Timoteo capitolo 4 versetto 1, ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi segnati da un marchio nella propria coscienza. In effetti è sostanzialmente quello che dice anche Giuda. Così anche Pietro avverte le chiese a cui dedica le sue lettere, il cui tenore è affine all'insegnamento di Giuda, che anche loro devono difendersi contro la profusione fittizia di questi falsi profeti, che sono deviati moralmente, socialmente e spiritualmente. Anch'essi hanno come unico proposito compromettere la verità con la menzogna e coinvolgere un gran numero di vittime alla perdizione. Seconda Pietro 2:1 dice: però ci furono anche dei falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Quando, versetto 18, quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro passioni, per quanto riguarda gli ultimi tempi può riferirsi alla fine dell'età presente, senza per questo indicare una data precisa. Alcuni tempi può essere il periodo che intercorre dall'ascensione di Gesù Cristo corporale alla destra del Padre fino alla seconda venuta. Quindi questo intermedio, questo asse intermedio potrebbe essere la fine dei tempi. Quindi sia Pietro sia Giuda sottolinea un atteggiamento immorale e blasfemo di questi uomini, empi e schernitori. Qui il senso sembra essere che avrebbero fatto con derisione o disprezzo le previsioni che riguardano l'avvento del Salvatore alla fine del mondo, e che ci sarebbe stato un giorno del giudizio, che il mondo sarebbe stato consumato dal fuoco. Questi avrebbero argomentato e sollecitato obiezioni plausibili attraverso uno stile di vita libertino e depravato, dichiarando allo stesso tempo di essere in possesso dello Spirito Santo, però vivendo in assoluta dissolutezza. Quindi, di fronte alla pericolosa propaganda dei falsi dottori, di cui Giuda ha tracciato sia il carattere sia la preannunciata condanna, egli riassume il dovere dei fratelli in queste tre esortazioni. La prima, come abbiamo visto, riafferma la verità. Adesso la seconda esortazione è: riafferma la verità col tuo stile di vita. In questo particolare ambito, ogni credente ha la responsabilità di riaffermare la verità attraverso uno stile di vita che si rinnova in modo direttamente proporzionale alla conoscenza acquisita. Ricordate in Romani 12:3 dice: per grazia che mi è stata concesso, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Mentre Lui porta a compimento la propria volontà nella nostra vita, vi ricordate in Filippesi 2:13, difatti Dio è Dio che produce in noi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Quindi è la dimostrazione che lo Spirito Santo dimora in loro, perché nell'obbedienza che l'amore di Dio è riservato ai suoi figli. Il verbo conservatevi, nell'originale, fa riferimento alla perseveranza dei santi, sebbene quindi la controparte che è credente come risposta dall'essere custoditi. Quindi Dio ti custodisce, ti porta dalla salvezza alla glorificazione, mentre qui dice conservatevi, la radice è lo stesso verbo di custodire nell'originale greco. Però nell'accezione questa è la risposta che il credente dà a questa azione di Dio. Quindi lui impegna tutta la sua vita, con tutta la sua forza di conservarsi nella fede. Quindi è la perseveranza dei santi, sebbene quindi è la controparte. Allora come si deve comportare? Ecco che Giuda indica tre distinte aree capaci di mortificare lo stile di vita, riaffermando la Chiesa con queste verità. E dice, la prima è: edificati nella santissima fede, quindi la parola di Dio. Dio ti custodisce in modo definitivo e assoluto. Questa è per grazia. Tu nella tua vita quotidiana, per poterti opporre alla dissoluta etica dei falsi profeti e alla disgregante religiosità menzognera degli empi, sii trasformato nei tuoi pensieri, nel tuo stile di vita, come lo ribadiva Paolo alla Chiesa di Roma. Io vi esorto, Romani 12:1, dunque fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo modo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Giuda ci esorta, ordinandoci di conservarci nella verità. Questa azione non è solamente un'idea, un'azione intellettiva, un'acquisizione intellettiva della verità di Dio, ma è Dio stesso, attraverso la parola e l'illuminazione dello Spirito Santo, rieduca non solo il nostro modo di pensare, ma anche la nostra vita in maniera completa. Quindi è un'azione sperimentale, volta alla ricerca e obbedienza della verità applicata alla vita quotidiana. A differenza della tesi degli empi, che si può essere figli di Dio, questa è la tesi, io posso essere figlio di Dio vivendo anche in maniera dissoluta. È come se io prendessi una pepita d'oro, la buttassi nel fango la pepita può rimanere anche 10 anni, ma quando la riprendo, sì, sarà un po' corrotta, ma quando la riprendo, la pulisco, è sempre oro. Quindi il credente, io sono un credente che vivo la mia vita secondo i miei modi corrotti di vivere, ma siccome sono stato posseduto dallo Spirito Santo, sono sempre un credente nonostante quello che faccio. Questa è la tesi che Giuda sta condannando. L'idea è continuare, quindi ciò che è stato iniziato, edificati. L'edificazione è l'idea di continuare ciò che è stato iniziato a portarlo a termine. Edificarsi nella parola di Dio permette che la tua natura sottoposta a richiami della carnalità venga continuamente mortificata dall'azione santificatrice dello Spirito Santo. Romani 8:17. Ma sia ringraziato Dio che eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Quindi edificati nella santissima fede e poi prega secondo lo Spirito Santo. Coniugare la santificazione progressiva alla preghiera mediata dallo Spirito Santo è un'azione conseguenziale. L'autore della lettera incoraggia i suoi lettori ad avere una vita costante della preghiera per mezzo dello Spirito. Non sta dicendo di ricercare una forma estatica nel pregare, cioè uscire dal controllo della propria mente e della propria vita, bensì di pregare con un atteggiamento fedele sottomissione. Ebrei capitolo 11 versetto 6 dice: or senza la fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Allo stesso tempo è un'azione, è una ricerca, è un approccio audace e timoroso alla dipendenza completa che l'orante ecco, si sottomette all'assoluta divinità e dall'assoluta divina fedeltà, quale accoglie, cioè Dio accoglie ogni supplica dalle sue mani coordinatrici dello Spirito Santo. Spiego questo concetto, ma col testo. Romani capitolo 8 versetto 26 dice: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Quindi quale deve essere l'approccio della preghiera? Avere una coscienza sana, una consapevolezza della propria nullità, e che la mia fede posta nel Signore mi permetterà di essere accolto dal Signore stesso. Sii te stesso quando preghi, non assomigliare a qualcun altro, non imitare nessuno, sii te stesso e parla con il Signore nella serenità più assoluta. Poi attendi pazientemente, quindi il primo elemento che abbiamo visto: edificati nella santissima fede, prega con lo Spirito. Il terzo elemento: attenti pazientemente alla vita eterna. Sia l'attività santificante dello Spirito, sia la costante dipendenza del credente nell'azione di intercessione sono prerogative indispensabili per compiere il percorso di vita che il credente nella sua nuova nascita alla glorificazione. Quindi, aspettando l'impaziente attesa della seconda venuta di Cristo, allorché Cristo donerà vita eterna nella sua forma finale. Difatti, Timoteo 2:11, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente e giustamente in modo santo, aspettando la beata speranza è l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Ecco che la verità biblica si ripropone nella sua argomentazione relativa al ritorno certo di Cristo, Cristo in vista del quale ogni credente deve conservarsi attraverso uno stile di vita coerente e inequivocabile in qualità di figlio di Dio. Giovanni, prima Giovanni 3:1 dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Non è ancora stato manifesto ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza si purifichi come Egli è puro. Cristo giudicherà con fermezza, senza nessun appello, Satana, i suoi angeli, che sono dall'eternità custoditi da tempo per questo evento, assieme a ogni apostato che ha tentato di dilaniare con le proprie menzogne, con lo stile dissoluto di vita, sia la santissima fede, sia l'inattaccabile unità della Chiesa. Il diavolo, Apocalisse 20:10, che le aveva sedotto, fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ma i codardi, gli incheduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco, di zolfo, che è la morte seconda. Quindi, di fronte alla pericolosa propaganda dei dottori, di cui Giuda ha tracciato sia il carattere sia la preannunciata condanna, egli riassume il dovere dei fedeli in tre esortazioni. La prima, abbiamo visto, riafferma la verità. Poi riafferma la seconda, la verità col tuo stile di vita. La terza è riafferma la verità nella chiamata della Chiesa. Di cosa si tratta? Versetti 22-23. In questo tratto della sezione l'autore rivolge uno sguardo verso quella categoria di persone che sono vittime della politica disgregante degli apostati. Questi giacciono in una condizione miserevole e la chiamata all'autorevole è volta all'accogliente recupero, inteso come riconquista alla fede e soprattutto all'unità della Chiesa. Quindi lo stile di vita acquisito attraverso la riaffermazione della Santissima Fede e arricchito dalla costante intercessione fanno sì di volgersi verso queste categorie di persone che vivono ai margini della comunità, vittime di questa aggressione spirituale. In considerazione delle varianti manoscritte, come abbiamo visto l'altro mercoledì, ci sono tre gruppi distinti di persone. Giuda dice: convinci i dubbiosi alla verità. I dubbiosi sono tutti quelli che sono rimasti vittime della religione sincretistica che ha rimpiazzato la verità. Esitano nell'esprimere un giudizio, non sanno prendere posizione e decidersi se quello che hanno ascoltato in precedenza dai veri apostoli sia la verità oppure quella che stanno ascoltando, non sanno distinguere ciò che hanno ascoltato da ciò che vedono vivere da questi falsi dottori. La loro incertezza può essere fugata solo da un onesto confronto apologetico, sicuramente atto a difendere e riaffermare la verità, ma un confronto comparativo che discrimina l'etica sensuale e disumanizzante dei falsi apostoli con una vita ripiena dello Spirito Santo. Quando tu ti proponi non solo con una buona testimonianza, una buona teologia, una buona apologia, una difesa della tua fede, se la tua vita non corrisponde a quello che stai insegnando, sarà molto difficile conquistare chi è nel dubbio, perché non gli conviene, in effetti, gli sta bene come sta. Quindi la loro incertezza può essere fugata proprio e solo attraverso uno stile di vita che è onesto. Galati 5:13, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in questa parola: ama il tuo prossimo. Il dubbioso è uno dei miei prossimi e fa parte del mio prossimo, anche se è vittima di questa situazione discriminante. Poi, quindi, il secondo: convinci i dubbiosi, convinci gli increduli strappandoli dal fuoco. Chi sono gli increduli? Sicuramente anche questi sono stati scandalizzati dall'attività empia dei falsi apostoli. Probabilmente la loro attitudine è cristallizzata nelle proprie opinioni, nelle discussioni, nelle infinite polemiche, tant'è che il più delle volte crediamo che sia addirittura inutile continuare a parlare dell'Evangelo a queste persone. Non si può fare una sana conversazione biblica perché hanno la capacità diabolica di smontare tutto ciò che stiamo facendo. Sono sfrontati, la loro filosofia riesce a smantellare ogni cosa. Allora, Paolo alla chiesa in Tessalonica descrive l'impegno evangelistico e la costante disposizione alla conquista delle anime. E dice, nel capitolo 1, versetto 3, prima Tessalonicesi: ricordiamoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore, della costanza, della vostra speranza nel nostro Signor Gesù Cristo. Paolo si propone come esempio comparativo di chi versa nella sua incredulità ed è descritto. Quindi il nostro Evangelo, prima Tessalonicesi 1:5, infatti il nostro Evangelo non è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con Spirito Santo, con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Quindi sia Paolo sia Giuda coniugano la predicazione allo stile di vita come prerogativi capaci di scalfire l'ostinata incredulità di questa categoria, anch'essa vittima dell'attività devastante dei profeti, anche se la ritroviamo nelle nostre chiese, nelle nostre agape. Non dobbiamo discriminare. Terzo, convinci gli ostinati avendo pietà mista a timore. Probabilmente sono coloro che si dichiarano apertamente apostati, i quali meritano ancora misericordia, ma con cui bisogna trattare con prudenza, onde evitare l'aspirante soccorritore di soccombere a sua volta all'apostasia. Notate il richiamo alla legge cerimoniale. L'autore dice: odiate persino la veste contaminata dalla carne. Potrebbe alludere alla legge cerimoniale di Mosè. Giuda, molto attaccato al Pentateuco, ha attinto con cura adesso per strutturare la sua difesa contro i falsi profeti, con la quale tutti coloro che entrano in contatto con i cadaveri erano considerati impuri. Questo lo troviamo in Levitico 21, Numeri 6:6, Numeri 19:11. Oppure potrebbe esserci un'allusione al caso di lebbra, con cui il caso menzionato in Levitico 15: ogni letto sul quale si coricherà colui che ha la gonorrea sarà impuro. Quindi chiunque toccherà qualsiasi cosa che sia stato sotto quel tale sarà impuro fino alla fine. In tutti i casi, cosa voglio dire con queste chiamate al Pentateuco? In tutti questi casi c'è una sola idea che li accomuna: che l'infezione era così grave e contagiosa o infetta e che sarebbe stato inopportuno toccare un tale indumento o entrare in contatto in alcun modo con chi lo indossava. Questo vuol dire, tornando al nostro esempio di Giuda, mettere il massimo sforzo dove doveva essere fatto per salvare tutte le categorie menzionate in questo testo. Nessuno era chiamato in alcun modo a partecipare ai loro peccati. La condotta doveva essere considerata disgustosa e contagiosa, e coloro che tentavano di salvarli dovevano prendere ogni precauzione per perseverare la propria purezza. Non pochi sono stati profondamente corrotti nei loro tentativi di riformare le vittime della religione sincretistica e debilitare i falsi profeti. Quindi, in conclusione, di fronte alla pericolosa propaganda dei falsi dottori di cui Giuda
ha tracciato sia il carattere sia la preannunciata condanna, egli riassume il dovere dei fedeli in tre esortazioni. La prima: riafferma la verità, vivi o ritorna alle origini, ritorna alla parola di Dio. La seconda: riafferma la verità col tuo stile di vita, permetti che la tua vita sia cambiata e trasformata da ciò che tu impari dalla parola di Dio. La terza è: riafferma la verità nella chiamata della Chiesa. Tutti i credenti sono chiamati ad essere testimoni della verità, tutti i credenti sono chiamati ad essere protagonisti nel accelerare il ritorno di Cristo. Vorrei dare una conclusione e cercare di scoprire quello che stasera io voglio imparare da quello che abbiamo imparato, abbiamo ascoltato. Mentre ci sforziamo di salvare il peccatore, non possiamo che detestare profondamente i suoi peccati. Dissociamo la persona dalle azioni. Noi dobbiamo fare la distinzione. Non dobbiamo lasciarci corrompere dai propri peccati, però dobbiamo aiutare il nostro interlocutore. Nell'avvicinarsi ad alcune classi di peccatori c'è bisogno di tanta cura per evitare di essere contaminati da loro. Necessità si impone di prendere le giuste precauzioni e allo stesso modo come sfuggire alla peste. Ma allo stesso tempo non pochi sono stati profondamente corrotti nei loro tentativi di rinnovare le vittime dalla religione. Ho visto persone che si sono lasciate sviare da chi voleva recuperare. Non ci potrebbe mai essere un esempio troppa circospezione e preghiere per la sicurezza personale dall'infezione della teologia liberalista, ad esempio, quantomeno dalla filosofia gnostica o dalle menzogne magistralmente mascherate di finta spiritualità. Troviamo questo, abbiamo visto anche negli altri esempi come anche i media sono molto bravi a questo. Nello stesso tempo tutti dobbiamo, dicevo prima, dobbiamo sentirci coinvolti nell'evangelizzazione, ma non tutti siamo chiamati ad avere una funzione pastorale. Non tutti sono chiamati ad evangelizzare, ma non tutti ad accudire come in una chiamata pastorale. Voglio dire che il Signore dà degli uomini alla Chiesa e a questi uomini il Signore ha dato le capacità particolari di poter arrivare in dettagliati momenti senza rischiare di perderli, perché il Signore li ha abilitati a questo scopo. Quindi tutti siamo chiamati ad evangelizzare, ma non tutti siamo chiamati a svolgere un'attività pastorale. Amen.